Buonasera a tutti.
Diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello. Grazie. Oppala. C'è un po' di casino qui. No, tranquillo, tranquillo. Ok.
Buonasera a tutti. Allora, Garbarini Maurizio.
Presente.
Sprio Calogero. Ottonello Luca.
Presente.
Poggi Simona.
Presente.
Gambetta Roberto è assente giustificato, sì.
Britto. Accompagnato...
Cosa ha detto?
Con la nota. Niente.
Brizzo Sara.
Presente.
Scarponi Francesca.
Presente.
Siri Sabrina.
Presente.
Rossi Carlo.
Presente.
Scarone Stefania.
Presente.
Proto Luca.
Assente
giustificato. Corona Pietro. Corona Pietro. Cello Serena. Allora, con 11 consiglieri presenti su 13, la seduta è valida, possiamo iniziare.
Sì. Grazie segretario, prendo l'ordine del giorno. Al punto numero 1 dell'ordine del giorno c'è l'approvazione e la validazione dei verbali delle sedute dei consigli comunali del 28/8/2025 e del 30/9/2025, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento del consiglio comunale. Se non ci sono interventi, proporrei la votazione. Pare di no, quindi mettiamo in votazione l'approvazione e la validazione dei verbali delle sedute dei consigli comunali del 28 agosto 2025 e del 30 settembre 2025. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano.
Tutti favorevoli.
Grazie segretario. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, concernente mozione presentata dalla consigliera comunale Scarponi Francesca in qualità di capogruppo consigliare del gruppo La Nostra Città con Garbarini Sindaco, congiuntamente con la consigliera comunale Scarone Stefani in qualità di capogruppo consigliare del gruppo Uniti per Albisola Stefania Scarone Sindaco, avente protocollo 16.534 del 17.10, ad oggetto Albisola ripudia la guerra, stop a tutte le guerre in corso. Se siete d'accordo, leggo la mozione come sindaco, così manlevo i due capogruppo dalla scelta di chi e da cui far leggere. Bene. La leggo, eccola qua. I capigruppo dei gruppi consigliari della nostra città con Garbarini Sindaco e Uniti per Albisola Stefania Scarone Sindaco sottopongono al Consiglio Comunale il testo della presente mozione avente oggetto Albisola Superiore ripudia la guerra, stop a tutte le guerre in corso. Premesso che l'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce il ripudio della guerra e promuove la cooperazione internazionale per la pace e la giustizia tra le nazioni. Al giorno d'oggi si registrano 56 conflitti nel mondo, secondo le ricerche dell'ACLED, organizzazione non governativa, non a scopo di lucro statunitense, specializzata nella collezione di dati, analisi e mappature dei conflitti nel mondo. Essa raccoglie le date, gli attori, la località, il numero di vittime e il tipo di violenza riportata mediaticamente contro i diritti umani in tempo reale. E dalla IEP, e non fatemi leggere l'inglese perché sono un disastro, un centro studi internazionale indipendente, apartitico e senza scopo di lucro, dedicato a promuovere la pace come un aspetto misurabile e raggiungibile del benessere umano e del progresso sociale. La sua ricerca è utilizzata da governi, istituzioni accademiche, organizzazioni non governative e organismi intergovernativi come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale e l'OCSE. L'obiettivo è creare un cambiamento di paradigma nel modo in cui Modo concepisce e prosegue la pace. Non solo i conflitti geograficamente più vicini possono suscitare gli stessi sentimenti di costernazione, preoccupazione, indignazione e solidarietà, ma anche quelli che riguardano contesti politici, culturali, etnici ed economici lontani, ma afflitti anch'essi da nefandezze, soprusi e ingiustizie. L'Organizzazione delle Nazioni Unite è presente in numerosi focolai di conflitto e situazioni di crisi nel mondo, principalmente attraverso le sue operazioni per il mantenimento della pace, non solo schierate nei conflitti più accesi, come le guerre in corso in Ucraina o a Gaza, dove la loro presenza è limitata all'assistenza umanitaria o all'osservazione a causa della mancanza di consenso delle parti e del mandato specifico, ma si concentrano spesso in aree dove c'è un accordo di pace da monitorare o una situazione di grave instabilità da destabilizzare, tra cui in un elenco di alcune delle aree di crisi e conflitto in cui l'ONU aveva missioni di pace, attività attive a partire dal 24-25, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Sudan, Sud Sudan, Libano, Altopiano del Golan, Siria, Israele, Cipro, Sahara Occidentale. I conflitti geopoliticamente universalmente più complessi sono quelli in corso in Ucraina e nella striscia di Gaza. In occasione dello scoppio della guerra in Ucraina a seguito dell'invasione russa, guerra alle porte dell'Europa orientale, minaccia per la pace continentale a causa di una crisi economica internazionale, il Consiglio Comunale di Albissola Superiore, nella seduta del 30 marzo 2022, approvò una delibera di condanna all'aggressione militare in atto in Ucraina e piena solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita. A partire dal 7 ottobre 2023 si è riacuito un conflitto politico ed etnico che perdura da molto tempo, sin dal 1947 a seguito della risoluzione 181 dell'ONU. Israele, oltre da 70 anni, occupa militarmente i territori palestinesi in violazione della risoluzione 181-1947 dell'ONU. La Convenzione sul genocidio ONU 1948, ratificata dall'Italia, obbliga a prevenire e punire il genocidio, cui lo Stato italiano rischia di rendersi complice non rispettando le risoluzioni ONU e i mandati della Corte internazionale di giustizia. Numerose risoluzioni ONU 446, 452, 455, 471, 476, 478, 2334 denunciano l'illegalità dell'occupazione israeliana e gli insediamenti nei territori palestinesi. La Corte internazionale di giustizia, il Consiglio di sicurezza ONU e il Consiglio dei diritti umani hanno più volte richiesto misure cautelari, cessate il fuoco immediati e le protezioni dei civili. La Corte Penale Internazionale ha emesso mandati d'arresto per crimini di guerra e contro l'umanità. Le risoluzioni ONU recenti A79, I19, AES10, L27, AS10, L34 ribadiscono il ritiro di Israele dai territori occupati, la creazione di uno Stato palestinese e l'accesso umanitario a Gaza. Manifestazioni nazionali e internazionali chiedono la fine del conflitto e la tutela della popolazione civile palestinese. I dati ONU e studi scientifici ci stimano decine di migliaia di morti, centinaia di migliaia di feriti e sfollati, con gravi condizioni di carestia internazionalmente provocata. Considerato che ripudio ogni forma di guerra, riaffermando con convinzione che nessuna causa può giustificare la distruzione sistematica della vita umana, della dignità e dei diritti fondamentali. Esprime profondo sdegno per la distruzione deliberata di ospedali, scuole, presidi umanitari e infrastrutture civili, così come per l'utilizzo della fame e dell'isolamento come strumenti di guerra. Condanna con fermezza la catastrofe umanitaria, il massacro in atto nella striscia di Gaza, che per la sua entità e natura assume i tratti di un genocidio ai danni della popolazione civile palestinese. denuncia la responsabilità politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e del suo governo, ritenendoli responsabili di un'azione militare che ha travalicato ogni limite di legittimità e di umanità, su cui verte un mandato di cattura per crimini di guerra e contro l'umanità emesso dalla Corte Penale Internazionale. La popolazione palestinese vive in condizioni di estrema emergenza, 1,9 milioni di sfollati privi di acqua, cibi, farmaci e istruzione. Denuncia la responsabilità politica e l'agire estremista terrorista di Hamas. È necessario stabilire e agire secondo il diritto internazionale e le convenzioni ONU per fermare il genocidio e la pulizia etnica. Sottolinea l'unità bipartisan del presente atto, espressione di una volontà condivisa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio, perché la difesa della vita umana va oltre di ogni differenza ideologica o partitica. Tenuto conto che il Consiglio Comunale ha ricevuto da parte della sezione cittadina dell'Ampi una proposta di ordine del giorno per sollecitare interventi per la popolazione palestinese, far cessare lo sterminio, salvare vite e avviare un percorso di pace che ripristini il diritto internazionale alla fine dello sterminio. Invita il sindaco e la giunta a favorire il dialogo fra società civile, etnie e confessioni religiose del territorio nel mondo che promuove percorsi di pace che possano scardinare discriminazioni, soprusi e prevaricazioni. Invita il sindaco e la giunta a sollecitare il governo a accogliere la proposta delle sanzioni che le istituzioni europee propongono ai danni dei paesi invasori e persecutori e interrompere tutti i rapporti istituzionali, commerciali e bellici. Dichiarare il riconoscimento dello Stato palestinese come già fatto da parte dell'ONU, della maggior parte degli Stati mondiali e della maggioranza degli Stati europei. Chiedere al governo italiano di attivarsi con urgenza in tutte le sedi diplomatiche che venga rispettato e mantenuto il cessate il fuoco attuale, l'apertura di corridoi umanitari permanenti e il riconoscimento pieno dei diritti dei popoli perseguitati, quindi anche del popolo palestinese. Favorire il dialogo fra società civile israeliana contro la guerra e la comunità internazionale. A trasmettere il presente atto all'ANCI affinché si faccia promotrice in sede assembleare di un documento unitario che raccolga l'adesione dei sindaci di tutta Italia e rappresenti una voce condivisa, forte e autorevole a favore della pace, dei diritti umani e della protezione dei civili in guerra. Invitare la cittadinanza a riflettere sull'importanza della pace, della solidarietà tra i popoli, promuovendo anche a livello locale azioni di sensibilizzazione e sostegno umanitario verso le popolazioni colpite. Su questa mozione, se qualcuno vuole portare o aggiungere considerazioni in merito, prego.
Se fa rumore? No.
Questi sono le artiglierie di Netanyahu.
Allora, buonasera a tutti e innanzitutto ringrazio il contributo dell'ANPI che ci ha permesso, comunque è stata una sollecitazione per poter effettuare questa mozione, per poter presentare questa mozione condivisa. Sono molto contenta chiaramente che sia stata una mozione condivisa, d'altronde appunto come è stato specificato benissimo nella mozione la pace non ha nessun colore, è soltanto pace e basta. Al di là di quello io vorrei soltanto leggo perché per non andare diciamo fuori tema, vorrei fare solo alcune considerazioni. Oggi questo Consiglio Comunale compie un gesto, come ho già detto, che va oltre le appartenenze politiche. Con questa mozione Albisola Superiore afferma il suo ripudio di ogni guerra e sceglie di schierarsi senza esitazioni dalla parte della vita, della dignità e dei diritti umani. È già stato letto che l'articolo 11 ci ricorda che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ripudiare la guerra oggi ha un significato dal mio punto di vista molto forte, perché vuol dire non rimanere indifferenti. Indifferenti davanti a che cosa? Davanti a questi 56 conflitti, purtroppo tantissimi, e tanti sono conflitti anche dimenticati, purtroppo, che sono nel mondo, e davanti appunto a conflitti in cui ci sono massacri in Ucraina, in Sud, in Medio Oriente, e soprattutto di fronte alla tragedia che ormai da più di due anni, si consuma nella striscia di Gaza, dove la popolazione civile, purtroppo come in tutte le guerre, paga il prezzo più alto di un conflitto che ha superato sicuramente ogni limite di umanità. Condanniamo chiaramente ogni forma di violenza, di terrorismo, ogni aggressione e ogni occupazione militare, ma soprattutto denunciamo anche l'uso della fame, dei bombardamenti sui civili e della distruzione sistematica di scuole, ospedali e infrastrutture come strumenti di guerra. Niente e nessuno può giustificare tutto questo. Con questa mozione, come è stato letto dal sindaco, chiediamo anche che l'Italia faccia la sua parte, che si attivi per il mantenimento del cessate il fuoco relativo a questa tregua, a questa fragile, direi io, tregua in atto per l'apertura appunto dei corridoi umanitari permanenti che sono essenziali, per il riconoscimento dello Stato palestinese e per il pieno rispetto delle convenzioni internazionali. Chiediamo anche che le istituzioni locali, a partire da noi, si facciano promotrici di dialogo, di educazione alla pace, cioè l'educazione alla pace è molto importante, e la solidarietà concreta verso le popolazioni colpite. Vorrei fare una riflessione sul discorso dell'educare alla pace. Educare alla pace non deve essere un compito solo della scuola, che chiaramente resta un luogo fondamentale per formare le nuove generazioni sia al rispetto che alla convivenza civile, ma educare alla pace è anche un dovere che dovremmo sentirci e avere tutti noi nella vita quotidiana. La pace si costruisce con i gesti, nei gesti, nel linguaggio, nella capacità di ascoltare e comprendere chi ci parla, quindi l'altro, affrontare i conflitti con rispetto e non con aggressività. È uno stile di vita che dovremmo avere e che deve partire chiaramente dalle relazioni familiari, dal modo in cui stiamo nella comunità, dai social. Purtroppo i social sono un luogo dove questo non accade proprio per nulla. Fine ai luoghi pubblici. La pace quindi non nasce nei palazzi di potere, ma nasce nelle comunità, nei cuori delle comunità e nella volontà che tutti dovrebbero avere di dire che non ci dovrebbero essere più guerre, quindi mai più guerra, mai più odio e mai più indifferenza, perché al giorno d'oggi c'è anche questo aspetto che dal mio punto di vista è molto forte. Con questa mozione quindi Albissola Superiore alza la propria voce per la pace. È un atto simbolico naturalmente, ma un atto di responsabilità, perché la pace non è un'utopia ma è un dovere. E vorrei concludere con una citazione del Mahatma Gandhi: non c'è via per la pace è la via. Grazie.
Grazie consigliera, ci sono interventi, prego consigliere Scarponi.
Buonasera a tutti. Allora, quando un mese fa abbiamo parlato per la prima volta col sindaco e il vice sindaco dell'intenzione di portare questo argomento, o soprattutto di prendere una posizione netta e pubblica in quanto un consiglio comunale, sono stata lieta che la consigliera e collega Scarone, a distanza di poco più di due giorni, mi abbia fatto la stessa proposta, così da poter concordare un ordine del giorno congiunto appunto. Si trattava sicuramente di un periodo di grande escalation in cui i fatti non potevano né più essere trascurati né rimanere nell'ombra, né mediatica né di noi Consiglio Comunale. Pertanto abbiamo anche ricevuto con piacere l'appello della sezione Ampi, Settone Ferrari Casarino, e nella figura della Presidente Silvia Parodi, che ovviamente ringrazio per essere qui questa sera. L'appello dell'Ampi è stato per noi sicuramente uno spunto, una traccia da cui partire per poter estendere il testo della nostra mozione, e Come avete sottolineato voi, colleghi, ad oggi purtroppo sono, ci sono 56 conflitti mondiali che non devono essere lasciati in disparte ma attenzionati allo stesso modo. Ed è per questo che oggi abbiamo deciso, sottolineo, perché la mozione che si accentra soprattutto sul fulcro della striscia di Gaza e sulle problematiche che ci sono in Cisgiordania, ma sottolineo perché abbiamo deciso di chiamarla Albisola ripiù dalle guerre e stop a tutte le guerre, proprio perché dobbiamo concentrarci su questo. Ad al giorno d'oggi assistiamo ad una progressiva e sempre maggiore militarizzazione degli stati e di eventi violenti, e noi nel nostro piccolo, seppur con gesti simbolici, dobbiamo continuare su questa via a fare la nostra parte. Quindi vi ringrazio.
Grazie consigliera. Se ci sono interventi, prego Piero.
Sta stringato come sempre. Fatto da perché sono vecchio, non ho visto tante guerre, io ero là a fare le manifestazioni contro il Vietnam, quindi contro gli americani nel Vietnam, quindi ho una certa esperienza di queste cose. Fatto dall'Ucraina, tre righe. In Ucraina c'è stato nel 2014 un colpo di Stato, finanziato dagli Stati Uniti. Come disse in una trasmissione televisiva il consigliere della Casa Bianca, Jeffrey Sachs, che fece nomi a costui abbiamo dato tanto, a costui abbiamo dato tanto, a costui abbiamo dato tanto. Perché? Perché il presidente eletto risultava troppo neutrale, se non vogliamo dire filorusso. Qualcuno l'ha fatto passare per filorusso, ma in realtà era un neutralista. A questo punto è invalsa la teoria, come quando in Romania ha vinto le elezioni il candidato sbagliato, che le hanno annullate. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'era qualcosa che non andava, che si è estrinseccato maggiormente successivamente, quando poche settimane dopo l'inizio dell'operazione speciale, che poi in realtà è un'aggressione, ma comunque, dopo poche settimane si era giunti ad una previsione di cessate il fuoco in vista di un accordo in Turchia. Questo accordo, e lo dissero i negoziatori ucraini, andava molto bene all'Ucraina, perché faceva cessare una guerra che sarebbe stata comunque un massacro, come tutte le guerre, e non costituiva una grossa perdita di territorio per l'Ucraina stessa. E fu riferito che uno di questi negoziatori disse a un giornalista occidentale: siamo pronti a stappare lo champagne, perché questo accordo ci soddisfa pienamente. Andò Boris Johnson in persona ad Ankara a parlare con i negoziatori ucraini, dicendo loro di non aderire all'accordo. Boris Johnson chiaramente era inviato dagli Stati Uniti. E mi domanderete perché l'Europa e gli Stati Uniti hanno fatto questo. C'è un bellissimo e interessante articolo di Barbara Spinelli, che ha pubblicato un quotidiano italiano, nel quale la parlamentare europea rivela una cosa che tutti sapevano ma che nessuno diceva. Il governo Yeltsin chiedeva i prestiti al Fondo Monetario Internazionale. Erano prestiti garantiti da che cosa? Garantiti da azioni di primarie aziende civili e militari dell'Unione Sovietica, della Russia. Yeltsin, ovviamente corrotto, non rimborsava i prestiti. E questo cosa portava? Portava ad un'appropriazione da parte del Fondo Monetario Internazionale, che poi avrebbe ceduto questi asset alle aziende americane, inglesi, tedesche, ma erano principalmente americani e inglesi, avrebbe ceduto questi asset e piano piano si sarebbero impadroniti della totalità dell'economia russa. Era una operazione surrettizia di impoverimento della Russia, tant'è vero che sia sotto il profilo civile sia sotto il profilo militare, al momento dell'entrata in carica per la prima volta di Yeltsin, la Russia era praticamente allo sbando. Yeltsin ha avuto la forza di rimettere la Russia a livello delle grandi potenze sul piano internazionale, in un mondo che deve essere multipolare, non è che ci può essere il poliziotto del mondo rappresentato dagli Stati Uniti che ti dicono tu fai questo, tu fai questo, tu fai questo e io possiedo le tue miniere, le tue aziende e la tua agricoltura. Le nazioni hanno diritto ad una loro dignità, hanno diritto ad un loro spazio vitale. Non cito Lebensraum perché poi mi criticate. Questa è stata la causa del conflitto in Ucraina. E il conflitto in Ucraina si protrae nonostante gli sforzi, devo dire, anche di Trump, pur essendo un megalomane, un mezzo pazzo, eccetera, ha tentato qualche cosa. Chi è che non vuole che la guerra in Ucraina cessi? L'Europa, che parla non a nome suo, a nome dei suoi popoli, ma parla a nome dell'economia americana e dell'economia inglese. Leggetevi quell'articolo lì di Barbara Spinelli, è molto importante in questa cosa. Vabbè, questo era un argomento che meritava meno attenzione. La maggiore attenzione la merita la situazione del Medio Oriente. Qualcuno di voi, forse fra quelli vecchi come me, avrà visto un film di cui non ricordo il titolo, che era interpretato da Dustin Hoffman. Dustin Hoffman recitava il personaggio del Presidente degli Stati Uniti, che aveva in vista di ricandidarsi per un secondo mandato, ma i sondaggi gli erano tragicamente contro. Cosa fece questo Presidente degli Stati Uniti? Dichiarò una finta guerra all'Albania. Gli Stati Uniti, il popolo degli Stati Uniti sapeva neanche dove fosse l'Albania. Era una guerra, per fortuna, del tutto mediatica, che veniva creata dalla CNN, dalle emittenti che davano le notizie che il governo gli imponeva di dare, creando anche dei personaggi, avevano creato un nuovo sergente York, l'eroe degli Stati Uniti che ha preso prigionieri 100 albanesi, e qual era lo scopo? Lo scopo era quello di risollevare la figura del presidente che si doveva candidare e farlo risalire nei sondaggi. Questo è quanto, a mio modesto parere, ma non solo mio, è successo in Israele. Perché il Shin Bet e il Mossad, che sanno dove abitano, stanno di casa, i militanti di Hamas, i capi, e quelli che gestiscono la forza, le forze, perché poi c'è anche il partito di Dio in Libano, eccetera, sanno dove stanno di casa e li vanno ad ammazzare a casa, oppure li vanno ad ammazzare in Qatar, in territorio neutro, dove stavano discutendo di pace. Perché è successo questo? Perché il buon... Da noi c'era Berlusconi, che quando era sotto processo avanzava delle finte malattie. Il Netanyahu purtroppo è sotto processo ed ha moltissime probabilità di subire un impeachment, di essere condannato e di essere costretto a dimettersi. Non ha sollevato delle malattie in fondo innocue, anche se stupide come il personaggio che le sollevava, ha sollevato una guerra vera che gli ha consentito due cose: una, di mantenere il suo potere per un problema di emergenza nazionale, consiglio di emergenza, eccetera, eccetera. E secondo, di dare una bastonata decisiva a Hamas, che era una formazione paramilitare finanziata da Israele, che era stata finanziata da Israele contro la ANP, il governo dei palestinesi, perché volevano che l'ipotesi di due popoli, due stati, che è l'unica reale, ha detto bene il sindaco leggendo la risoluzione dell'ONU del 181, quella che dice Israele ha occupato dei territori che non sono suoi e se ne deve andare. Da questa cosa è nato un genocidio vero e proprio, cui hanno pagato, come ha detto anche la Stefania, bambini, vecchi, malati, sono saltati gli ospedali, le scuole, è tutta la struttura civile della striscia di Gaza. Chiudo. No, dico ancora una cosa. In Cisgiordania, Israele, i coloni, si stanno comportando come facevano gli americani contro gli indiani. Piano piano li tolgono territorio, li tolgono territorio, li tolgono territorio. Per adesso ci sono pochi morti, ma io mi aspetto che da un momento all'altro, se rimanessero il governo israeliano sulle posizioni di Ben Gvir e degli estremisti di destra, mi aspetto che ci saranno anche dei morti anche lì. Chiudo, e scusate se mi sono prolungato più di quello che volevo, citando un palestinese però di religione ebraica, il quale disse, ai vecchi tempi vi dicevano occhio per occhio, io vi dico amate i vostri nemici. Grazie.
Grazie consigliere Corona. Ci sono interventi? Direi che non ci sono interventi. Ringrazio tutto il Consiglio Comunale per aver lavorato a questa mozione. È già stata citata più volte l'Ampi, ma mi fa piacere ricitarla nel contributo che ci hanno mandato. Purtroppo proprio questa sera, se avete visto questa situazione di pace sia in Ucraina che nella striscia di Gaza, non sta producendo i propri frutti dello stop, ci sono state di nuovo parecchie vittime. Su questi presupposti ritengo che quello che abbiamo fatto noi è vero che è un atto simbolico, ma è un atto dovuto per rispetto a chi purtroppo come noi non come noi non conosce il periodo semplice e facile. Quindi ritengo che è un atto nuovamente simbolico, ma proporrei di alzarci in piedi e di fare un minuto di silenzio proprio a testimonianza di chi ha perso la vita, non per sua volontà, ma purtroppo per volontà di altri. Grazie. Bene, grazie a tutti. Riprendiamo il Consiglio Comunale dai punti 3 all'ordine del giorno. Comunicazione di prelievo dal fondo di riserva a sensi dell'articolo 166, approvato con deliberazione della Giunta Comunale numero 140 del 22/10/2025. Allora, come ne abbiamo parlato ieri sera in Commissione, questo prelievo del fondo di riserva è stato necessario per ottemperare a... Noi abbiamo dato un incarico con soldi arrivati dalla Regione, come tutti gli anni ci arriva una quota per la pulizia dei fiumi. Come sanno i consiglieri, non sono somme che possono permettere di fare chissà quale pulizia. E abbiamo ritenuto, siccome era necessario integrare alcune operatività su due rii che sono minori, ma hanno sempre portato purtroppo anche loro il loro contributo negativo nel momento in cui viene fuori qualche pioggia diversa, più copiosa, che sono il rio Nifosse e Rio Giancardo, quindi si è reso necessario fare questo prelievo dal fondo di riserva di 5.490 euro per dare la possibilità e la continuità all'impresa a cui erano stati i lavori assegnati, che sul Rio Carpineto, Rio Burage, Rio Basco e alcuni rii minori. Quindi questo è tutto. Se ci sono interventi sulla delibera. Nessun intervento, quindi pongo in votazione la... scusi, la comunicazione. Grazie segretario, non abbiamo votato la mozione. Sì, chiedo scusa, ma...
Perché è passato subito al...
Sono passato subito a... Quindi...
Torniamo indietro, votiamo la mozione.
Votiamo la mozione. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano.
Tutti favorevoli?
Unanime. Chiedo scusa per la dimenticanza. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, concernente variazione numero 37 al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Assessore Brizzo.
Sì, come visto in commissione, direi di vi vado a elencare quali che sono le maggiori variazioni. Quindi abbiamo delle variazioni in entrate per 7.300 euro circa, che è un rimborso elettorale. Poi abbiamo 6.000 euro di diritti di segreteria in aumento in materia di paesaggistica. Poi abbiamo 22.500 euro in aumento per il progetto Viaggi senza barriere, che poi lo vedremo al punto 6 dell'ordine del giorno. Poi una minore entrata di 20.000 euro perché è andata deserta la prima manifestazione di interesse sulla alienazione di un immobile, quello in via Guelfo, e quindi abbiamo dovuto ridurre l'importo della vendita. E poi direi che come entrate non ci sono altri importi significativi. Per quanto riguarda invece le spese, abbiamo una minor spesa di 10.000 euro sulle utenze di energia. Abbiamo un importo importante di 34.375 euro, che sono residui sui finanziamenti a cui abbiamo partecipato del PNRR sul digitale, e quindi una somma utilizzabile per acquisto di attrezzature informatiche, chiaramente. E poi abbiamo un altro importo importante di 62.500 euro circa, che è l'applicazione dell'avanzo rispetto agli interventi che si rendono necessari su Ellera, che sono su Piantavigna, Magragna e Canavisse. E direi che gli importi più rilevanti ve li ho elencati, se ci sono domande.
Prego, consigliere.
Allora, io faccio l'intervento che avrebbe fatto il consigliere Proto, perché io ieri sera in commissione, tra l'altro, non c'ero, ho visto la pratica, però non c'ero. E, allora, innanzitutto, logicamente, su tutto quel lavoro che è stato fatto dagli uffici, noi comunque abbiamo l'abitudine di ringraziare in ogni caso gli uffici. E dal punto di vista di quelli che sono stati le variazioni che l'assessore ha illustrato e che ieri sera sono state sicuramente illustrate in modo dettagliato in commissione, noi senz'altro siamo favorevoli ad alcune di loro, perché comunque il discorso del digitale, il discorso dei giochi per bambini, che sappiamo, cioè immaginiamo che sia stato destinata questa somma al parco giochi della Massa, perché logicamente è quello più frequentato, e speriamo che ci possa essere poi un'ulteriore destinazione successivamente anche ad altri parchi giochi del territorio. Chiaramente il discorso dei 62.000 per quanto riguarda il discorso di Ellera, in teoria sembrano tanti, ma purtroppo non lo sono, si va a riparare qualche danno che c'è sul manto stradale. E tutti questi interventi, tutte queste variazioni che ho citato, sono comunque nel complesso di un intervento, appunto, di una variazione complessiva che ammonta, se non ricordo male, a circa 200.000 euro. Poi l'assessore ha parlato di quelli che sono gli importi più cospicui. E quindi noi, nonostante appunto riteniamo che certi interventi siano sicuramente positivi, voteremo, cioè io preannuncio l'astensione su questa pratica da parte del gruppo. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, pongo in votazione la variazione numero 37 al bilancio di previsione finanziario 25-27. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Come già preannunciato, ma chi si astiene? Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano.
Unanime.
Ok. Grazie. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno. Evento in data 20 settembre 25. Somma urgenza per messa in sicurezza viabilità a seguito di intervento dei vigili del fuoco per muro di contenimento privato pericolante, da effettuarsi tramite installazione di impianto semaforico provvisorio in via Linio Saettone. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio, provvedimenti di ripiano nel senso degli articoli 191 e 194. Come abbiamo parlato ieri sera in commissione di questo ormai noto evento che ha portato a limitare la viabilità, la circolazione via Lino Saettone, proprio su una segnalazione sono intervenuti i vigili del fuoco e hanno rilevato che c'è questa fessurazione tra il muro di contenimento della proprietà privata e la viabilità sottostante. Si è reso necessario adottare tutte le misure preventive, incaricando un tecnico abilitato per capire quali siano le azioni propedeutiche positive per poi mettere in sicurezza. Ad oggi sono state solo esclusivamente messe dei vetrini come spia di segnalazione per vedere se ci sono movimenti. Da una prima valutazione dei tecnici, probabilmente quel muro lì non ha subito nell'ultimo periodo, ma era già da tempo così, diciamo, fessurato, ma si è reso necessario per la pubblica incolumità fare tutta una serie di procedure. Quindi oggi ci troviamo ad approvare questa somma urgenza che è di 1914 euro per dare un incarico al tecnico per capire poi quali saranno le azioni propedeutiche per poi mettere in sicurezza definitivamente il muro. Quindi oggi è una perizia questa, che è un atto dovuto. Ci sono interventi?
Chiedevo una precisazione. Si tratta di un muro privato? Se non erro, cioè la prima parte, la parte superiore, invece la parte inferiore appartiene. Prima cosa.
Do subito l'informazione. Allora, subito eravamo partiti con imputare al soggetto privato, che è quello che abita sopra la porzione del terreno, le avevo fatto un'ordinanza per il ripristino del muro. Da quel muro, quella strada lì fu allargata con un esproprio fatto dalla provincia di Savona nel 1962. E quindi i proprietari dei terreni del fondo ritengono che non sia di loro proprietà. Adesso stiamo, però prima di allungare troppo i tempi nell'andare a vedere chi sarà la competenza, se sarà della provincia di Savona ante proprietaria del sedime stradale, se poi sarà il comune di Albisola Superiore, che, come non so se tutti sanno, ma il tratto all'interno del centro urbano venne ceduto con un verbale dalla provincia di Savona al comune di Albisola. Quindi oggi siamo a capire, vedere le carte su chi dovrà partecipare unicamente o con copartecipazione delle parti, ma questo è un problema che si svilupperà successivamente. Oggi avevamo il dovere e l'obbligo di capire realmente lo stato, diciamo, di se è precario o non è precario il muro. Quindi per quello che oggi il Comune è intervenuto con questi incarichi, con questa somma urgenza, per dare incarico al tecnico, e poi vedremo, perché i proprietari a loro tutela si sono fatti assistere da un legale e hanno presentato documentazione dei tempi dove ci fu, poi quei tempi là, i verbali di esproprio probabilmente non erano precisi come potrebbero avvenire adesso, però comunque c'è un carteggio che stiamo cercando di risalire anche tramite la provincia di Savona per vedere nei loro archivi se si trova qualcosa che sia più preciso. Ecco, quindi oggi in questa promiscuità il Comune ha l'obbligo di agire in fase propria.
Quindi nell'attesa di sapere poi anche la cifra che magari ci sarà da eventualmente spendere per metterlo in totale sicurezza, la scelta è quella di tenere il semaforo e fare viabilità alternata. Avete già un cronoprogramma, nel senso fino a, sappiamo già?
No, in quegli eventi lì è impossibile trarre delle conclusioni affrettate, perché finché non ci sarà la verifica da parte del tecnico, che probabilmente avverrà nel scaricare una porzione di terreno sovrastante il muro, proprio per vedere qual è l'ancoraggio che il muro oggi ha, perché se voi vi fermate a osservare, il muro alla base, diciamo che non ha subito fessurazioni, ma c'è stato un distacco di 4 centimetri, forse neanche, sopra. Quindi c'è proprio stata questa spinta che probabilmente ha fatto sì che ha fatto muovere questo muro. Quindi le tempistiche devono venire fuori dall'analisi del geologo e dell'ingegnere strutturale, dopodiché di lì si partirà con una perizia per fare un progetto di sistemazione, ma finché non capiamo quali sono le attività propedeutiche, se utilizzare dei tiranti, se altre tipologie di interventi, questo non lo sapremo finché non è stato fatto questo piccolo intervento. Oggigiorno, per adesso, tanto per capire realmente se c'è un'esigenza spinta, se questo muro si muove costantemente, sono state messe queste, vengono chiamate spie, che sono non altro che due vetrini attaccati, che se c'è un movimento questi si spaccano e quindi determinano un dato di preoccupazione rispetto che adesso non c'è, che è lo status quo. Quindi il semaforo è stato messo cautelativamente, perché è un atto dovuto, ogni volta che i vigili del fuoco intervengono, e piuttosto che chiudere la strada, che sarebbe un disastro non calcolato e non calcolabile, e dobbiamo aspettare che ci sia questa perizia, che spero che nei prossimi giorni abbiamo a nostre mani. Quindi ho già letto sui social che c'è la preoccupazione, che come al solito saranno lungaggini da andare a mettere a posto, però ritengo che tutto quello che si sta facendo per arrivare a un punto definitivo, non ci si può improvvisare a fare un intervento piuttosto che un altro, quindi le tempistiche oggi non riesco a darle. Io mi auguro che nel giro di pochi giorni, pochi ma non so quanti, ci venga redatta questa perizia, e poi di lì dovremo trovare poi la corresponsabilità, eventualmente, se esiste, la copartecipazione di chi dovrà fare il lavoro. Quindi non sarà una cosa semplice, ecco, non, ma penso che per un po', per un paio di mesi ci teniamo il semaforo, però lì non è colpa di nessuno, piuttosto che rischiare, che poi, detto fra noi, il rischio è comunque, poi il fatto che comunque si passi già un po' a margine del muro è già qualcosa, ma tutti quanti capiamo che se ci fosse un immediato ribaltamento del muro va ad affiancare la casa che c'è di fronte, quindi è un palliativo, chiamiamolo. Purtroppo però nel momento in cui c'è un verbale che ti dice cosa devi fare e quali sono le sistemazioni per metterne in sicurezza, non puoi fare null'altro che, se no avremo Luceto, Ellera e tutta la viabilità ordinaria messa in crisi. Quindi rischiamo, si rischia, ma perlomeno il flusso veicolare, quando passano col semaforo è vero che si ammucchiano più macchine, ma vanno più veloci, quindi sperando che... Io sono sempre stato da tecnico stradale, sono sempre stato contrario alle limitazioni semaforiche, ma questi sono termini in cui non, nessuno di noi si può assumere la responsabilità di dire no, lasciamo tutto com'è. Questo è... brevi parole, ma è lo stato dell'arte. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la delibera numero 5, evento in data da settembre, somma urgenza, per messa in sicurezza viabilità a seguito di intervento dei vigili del fuoco per muro di contenimento privato pericolante da effettuarsi tramite installazione di impianto semaforico provvisorio in via Linus Eitone, riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio e prevedimento di ripiano ai sensi degli articoli 191 e 194. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Sì. Diamo l'immediata esecutività della delibera, chi è favorevole? Unanime. Grazie. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno, servizio turismo, approvazione convenzione per la costruzione dell'associazione temporanea di scopo tra il Comune di Savona e i partner del progetto Viaggi senza barriere tra mare, ceramica e storia. Assessore Ottonelli.
Buonasera a tutti. Dunque, arriva in Consiglio Comunale questa pratica perché essendo una convenzione per la costituzione di una ATS tra i soggetti coinvolti in questo progetto è necessario per poi disciplinare i rapporti giuridici, amministrativi ed economici del progetto. Come ho anticipato ieri in commissione, però questo valga l'opportunità per condividerlo con tutti perché è una bella storia, perché portava in seno l'idea che qualche anno fa mi inventai con l'assessore Negro, allora al Bissola Marina, è diventata una realtà, ovvero quella della bella ceramica, sta iniziando anche a portare i suoi frutti, non solo in materia di promozione del territorio, valorizzazione culturale, marketing del territorio turistico, ma anche da un punto di vista, come vedremo, di ricaduta sul territorio. Con i 4 comuni della Baia, più alla presenza di altri soggetti, ovvero la cooperativa Bandiera Lilla, l'associazione Ceramisti, la cooperativa Daphne e la cooperativa Alfaggio, si è partecipato a questo bando regionale sul turismo accessibile che ci siamo aggiudicati, se non sbaglio in 3 o 4 cordate in Liguria, per il valore totale di 430.000 euro. Le premesse e le finalità di questo avviso di bando regionale sono legati a cercare di esperire nuovi turismi, ovvero turismi che siano alternativi a quelli ordinari di massa, in Liguria chiaramente il turismo balneare, e cercare di volgere lo sguardo a turismi più accessibili, inclusivi, che possano chiaramente essere praticati e sostenuti 365 giorni l'anno. Il progetto che abbiamo presentato, Viaggi senza barriere, riguarda 2 filoni. Noi abbiamo presentato un progetto che rispondesse alle 2 opportunità del bando, ovvero quello su un turismo accessibile balneare e quello sul turismo culturale inclusivo. Questo chiaramente rivolto a soggetti che hanno disabilità, non solo motorie, ma anche cognitive o sensoriali. In buona sostanza, questo progetto, che ha chiaramente un suo cronoprogramma e che vede la necessità che tutti i consigli comunali ratificassero questa convenzione, prevede innanzitutto, come diceva prima l'assessore Brizzo, una variazione di entrata di 25.000 euro, perché la prima parte, proprio in vista della stagione estiva prossima, pone l'obbligo ai comuni di investire 22.500 euro nell'acquisto di attrezzature per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle spiagge da parte di soggetti disabili. 22.500 euro. Con una serie di attrezzature che vi dico, pagina 10 ve la dico subito, perché ieri le ho citate in, in commissione, pagina, sì, ma tra, dai, dai gazebo, però non lo trovo più. Le gazebo, le seggiole che possano favorire l'accesso fino a riva del mare, alcuni lettini, strumenti che permettano anche l'accesso più agevole nei bagni, nelle docce, quindi tutto quello che i quattro comuni nelle proprie spiagge libere attrezzate comunali potranno applicare. Quindi non saranno comunque risorse che andranno chiaramente a beneficiare un concessionario balneare chiaramente, ma nelle spiagge libere che i quattro comuni hanno. Oltre al Comune della Baia, sul filone del turismo culturale inclusivo, abbiamo coinvolto il Comune di Stella. Come dicevo ieri, nel confrontarci c'era la possibilità di coinvolgere o il Comune di Altare o il Comune di Stella. Si è deciso, dato che entrambi rispondevano ai requisiti, un comune limitrofo a uno dei comuni della Baia, abbiamo pensato di coinvolgere il Comune di Stella, che si è trovato era anche più pronto a partecipare, ma soprattutto in linea con l'attività che l'amministrazione sta portando avanti sulla valorizzazione della figura del sindaco, del presidente Pertini. Pertanto, loro avendo la Casa Museo Sandro Pertini, potranno anche loro beneficiare, anzi investire alcune risorse su un miglioramento dell'accessibilità, della promozione del bene culturale. Per quanto riguarda i quattro comuni della Baia della Ceramica, le risorse a disposizione su l'aumento dell'inclusività dei beni museali, ma non solo, anche delle emergenze culturali e artistiche sul territorio, riguardano chiaramente tutti i dispositivi che possano avvicinare, permettere la fruizione appunto per soggetti disabili, quindi da virtual tour a audioguide, a una cartellonistica o nuovi prodotti per ipovedenti, non vedenti, quindi tutto ciò che può chiaramente migliorare l'esperienza. Oltre a questo, come dicevo nella cordata, c'è anche la cooperativa Bandiera Lilla, che è stato anche il project manager del progetto, ovvero Bandiera Lilla tra l'altro è un'eccellenza del territorio, perché ha sede legale a Savona ed è savonese il presidente, è diventato a livello nazionale una figura di riferimento perché fa consulenza a tutti quei comuni che in Italia decidono di avvalersi di professionisti che possano redigere dei report sulla tracciatura di tutte le barriere architettoniche e anche su soluzioni, strategie per poter abbatterle, migliorarle e poter accedere, permettere l'accesso migliore a luoghi pubblici, a beni culturali, a impianti sportivi sul territorio. Questo progetto permetterà anche ai due comuni dei quattro della Baia, che non sono Bandiera Lilla in questo momento, che siamo noi e il comune di Celle Ligure, a meno che non so se il comune di Abissola Marina quest'anno l'ha rinnovata, perché come dicevo ieri è diventato un vessillo che non viene dato sul merito, ma viene dato se si paga una fee, un po' come funziona per la bandiera blu, nel senso che uno deve avere tutti i requisiti per ottenerla, però deve anche sostenere le spese. E infatti, come mi ha già sentito il presidente della cooperativa Bandiera Lilla, io gli avevo anche proposto di immaginare invece una sorta di adesione nel momento in cui c'è l'aggiudicazione di un bando che preveda chiaramente una quota che possa essere data a loro in qualità di project manager. Oltre a questo c'è Daphne, che è una cooperativa che si occupa di turismo, fanno da tour operator oltre che di servizi turistici sul territorio. Noi la conosciamo bene perché è la cooperativa che gestisce l'ufficio IATO durante la stagione estiva, anche a Abissola Marina e anche a Celle Ligure. E pertanto questo soggetto sarà il facilitatore nell'incrocio tra la domanda e l'offerta, ma di un segmento turistico specifico, ovvero quello della disabilità. Quindi poter lavorare su portali, chiaramente online, ma anche offline, per avvicinare l'offerta che il territorio darà, quindi i nostri beni museali, le nostre spiagge, eccetera, ma anche con attività laboratoriali. Per questo che ho voluto che facesse parte del progetto anche l'Associazione Ceramisti, ai quali verrà dato chiaramente un budget, per redigere una programmazione di attività, di laboratori, dove sia i ceramisti, i docenti andranno sul territorio, ma sia questi turisti verranno nella scuola di ceramica per lavorare l'argilla. Lo dicevamo ieri in commissione, la scuola di ceramica già negli anni ha portato avanti progetti di questa natura a finalità sociale, con la Redancia prima, con altri soggetti anche più a livello provinciale, e in questo modo avranno l'opportunità di far conoscere la loro realtà, ma soprattutto nell'offrire veramente delle esperienze turistiche che per questi individui potranno essere memorabili e molto utili, no? Una sorta di ceramicoterapia. E, per giungere a conclusione, il progetto prevedeva anche l'acquisto di mezzi, questo ho scordato di dirlo anche ieri in commissione, quindi è previsto l'acquisto di 2 minivan, di 2 pulmini, non ricordo se da 7 o da 9 posti, che il Comune di Savona acquisterà, ma poi deve ancora decidere chi saranno intestati. Si pensa a un soggetto super partes, come potrebbe essere la Fondazione Museo della Ceramica, perché siamo tutti comuni, i 4 comuni della Baia sono soci, e pertanto potrebbe essere 2 mezzi che possono utilizzare i comuni in maniera indiretta per attività sul territorio di qui in avanti. Sono previste risorse anche per 2 grandi manifestazioni che negli anni hanno preso piedi, sono consolidate, come il Festival della Maiolica chiaramente, ma anche Ceramicabili. Ceramicabili è un filone di una progettualità a livello nazionale che la ICC ha promosso, che continua a portare avanti e che sul territorio, il Comune di Savona in primis, ma poi tutti i comuni della Baia a rotazione e annualmente, ogni qualvolta possono, ospitano le iniziative collaterali su questo, in questo percorso, ovvero quello di avvicinare appunto i disabili alla ceramica. Noi l'avevamo già fatto a spot legato ad alcune iniziative su iniziativa dei vari assessorati e vari comuni, e all'interno di questo progetto sarà proprio una linea guida da poter ripresentare. Quindi ho cercato di fare un compendio dei principali punti, ma come vi dicevo è una bella storia perché è un progetto articolato che si sviluppa su 2 filoni differenti, che è quello del turismo balneare più accessibile e del turismo culturale più inclusivo, che porterà delle risorse, porterà anche degli investimenti che rimarranno sul territorio non solo per l'esperienza balneare, ma anche per il nostro museo trucco, per la nostra passeggiata Eugenio Montale, dai QR code alla nuova cartellonista, a, come dicevo, audioguide, a tutto quello che può permettere di chiaramente valorizzare e avvicinare normodotati e persone diversamente abili.
Grazie Vice Sindaco. Se ci sono interventi, prego consigliere.
Volevo solo chiedere una cosa, assessore. Siccome ci sono appunto 2 cooperative, mi sembra di aver capito, no? Daphne? 3 cooperative. Ok. Certo. La presenza appunto alle cooperative servirà anche per avere degli educatori, cioè delle persone, immagino, che accompagnino, comunque siano di supporto ai disabili, era solo questa precisazione.
Attivazione di tirocini formativi per 15.000 euro come in Savona tramite il distretto sociale. Alcune attività di formazione le farà direttamente la cooperativa Bandiera Lilla. Come dicevo, la cooperativa Daphne è una cooperativa ma si occupa di servizi turistici, quindi lavorerà con l'associazione ceramisti e poi chiaramente con gli altri comuni. E quindi sì, da quel punto di vista lì sono le cooperative che faranno da intermediari per l'erogazione di servizi e di accompagnamento e di assistenza anche. Consideriamo che, forse non l'ho specificato, le disabilità a cui si rivolge questo progetto non sono solo quelle cognitive o fisiche, ma anche, o meglio, a disabilità anche solo fisiche, quindi persone che non hanno natura, perciò a seconda delle attività che ci sono anche il target nel mondo della disabilità cambia.
Volevo fare una domanda, magari.
Prego consigliere.
Tra i partner che ho sentito nominare mi chiedevo se avete sentito le associazioni dei disabili del territorio per chiedere loro quali sono magari le loro istanze maggiori. Ecco, io penso all'AIAS, l'Associazione Italiana Assistenza Spastici, dove la parola spastici però riguarda tutto il mondo della disabilità oggi, che fa capo a Savona, che attualmente ha un problema notevole di sede, però è un'associazione che insomma fa capo a tutta la disabilità, in particolare infantile, in età giovanile fino all'età adulta, e come loro poi ci sono altre associazioni, però magari farle come partner potrebbe anche andare a sentire quelli che, con una brutta parola, possono essere gli stakeholders, cioè i fruitori di questo turismo, quindi magari sentire loro. E un'altra cosa, tiro un po' di acqua al mio mulino, in quanto l'unica scuola del comprensorio è l'Istituto Boselli Alberti di Savona, dove c'è un indirizzo turistico quest'anno attivato, quadriennale, in concomitanza con l'ITS di Santa Margherita Ligure, dove il percorso che è il 4+2 proposto dal Ministero Val di Tara. Quindi noi siamo l'unica scuola che ha istituito questo quadriennale di turistico, dove poi i ragazzi, dopo i 4 anni di turistico, andranno a fare i 2 anni all'ITS, che è una scuola di specializzazione sul turismo a Santa Margherita Ligure, dove c'è anche una partnership con il Grand Hotel di Rapallo. Quindi dico che noi potremmo essere disponibili come scuola a studiare il progetto di un turismo disabile, e quindi trovare anche una partnership per far conoscere anche i nostri studenti, che saranno futuri diciamo operatori del settore. Ecco, grazie.
Sì, la prima domanda, alla prima domanda, perché il progetto è stato condiviso e anzi ha mosso i primi passi nella consulta del Comune di Savona della disabilità col consigliere Vesio, che quindi abbraccia tutte le associazioni legate alla disabilità del territorio, non solo il Comune di Savona ma anche dei comuni limitrofi, e per cui proprio alle prime riunioni è stato il consigliere Besio, avendo raccolto le istanze della consulta, a portare la cooperativa Bandiera Lilla, che poi le ha tradotte in attività progettuali all'interno del progetto. Per quanto riguarda la proposta di coinvolgere l'Istituto Boselli, perché no, io consiglierei di dire alla dirigente di sentire il Comune di Savona, che è il comune capofila, l'ufficio turismo cultura del Comune di Savona, o l'assessore Negro, che faccia da tramite per capire in quale dei filoni ci può essere spazio nel coinvolgere in attività di PCTO piuttosto che altro gli studenti.
Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, quindi prima di porre in votazione la delibera, faccio fare una dichiarazione all'assessore Brizzo.
Sì, no, io mi astengo, ma perché la cooperativa Alfaggio, dove sono amministratrice, è comunque partner del progetto, quindi mi astengo dalla votazione.
Posso dire, però, a onore del vero dico anche che cooperativa Alfaggio è entrata in corsa, perché quando noi ci siamo aggiudicati il progetto c'è la cooperativa Altromare, che nel frattempo è fallita, e il Comune di Savona ha cercato sul territorio qualche soggetto che nel frattempo è così.
Bene, grazie. Quindi pongo in votazione la delibera numero 6, servizio turismo, approvazione convenzione per la costituzione dell'associazione temporanea di scopo tra i comuni di Savona e i partner del progetto Viaggi senza barriere, tra mare, ceramica e storia. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi si astiene? Assessore Brizzo. C'è immediata esecutività della delibera. Diamo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli.
Tutti favorevoli, sì.
Sì. Sì, 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 sì. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Atto di indirizzo per l'affidamento di concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale, riguardante la diffusione dei messaggi pubblicitari della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali per 2 anni, dall'1/1/2026 al 31/12/2027. Assessore Brizzo, prego.
Sì, abbiamo questo servizio in concessione con scadenza 31/12/2025 ed è l'affidamento appunto riguardante l'accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale. Ha fatto una precisazione la dottoressa Chiarlone in commissione, dicendo che essendo comunque cambiata l'amministrazione fosse comunque opportuno portarla in Consiglio Comunale, quindi abbiamo portato questo atto di indirizzo e andremo appunto a effettuare una gara per questo servizio in concessione per 2 anni. Ovviamente tutto quello che viene riscosso viene poi girato al comune e poi chi appunto si aggiudicherà questo servizio viene liquidato con un pagamento di un aggio che si aggira più o meno oggi su tutto il territorio per tutte le società all'incirca sul 26%, quindi questo più o meno è la percentuale di aggio che verrà applicata.
Grazie Assessore, ci sono interventi? Nessun intervento? Quindi pongo in votazione la delibera numero 7, atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico di patrimoniale riguardante la diffusione dei messaggi pubblicitari e della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali per 2 anni, dall'1/1/2026 al 31/12/2027. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanime.
C'è l'immediata.
C'è?
Direi di sì.
Sì, sì, perché abbiamo cambiato.
Che è urgente come
è urgente.
Diamo l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole pregato di alzare la mano. Unanime. Grazie, ringraziando tutti quanti per l'attenzione. Chiudiamo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti.
Sara.